Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Consideriamo proprio in questi giorni come la fede e il rapporto con il Cristo risorto è il vero fondamento, la vera giustificazione dell'esistenza della Chiesa. Chiediamo che questo diventi vero nella vita nostra e nella vita di tutti i credenti in Gesù, di tutte le Chiese.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetti 1-10. In quei giorni Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono, e balzato in piedi si mise a camminare, ed entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del Tempio. E furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 24, versetti 13-35. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Tu sei l'unico forestiero a Gerusalemme che non sa ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, gli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera, il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. E quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio, fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Il racconto dei discepoli di Emmaus piaceva molto al cardinale Ercaro, che lo scelse, mi ricordo, anche se ero piccolo, per la sua messa degli 80 anni, in cui si scusò dicendo che non avrebbe commentato le scritture lette, perché non erano quelle, e voleva parlare del tramonto del cristiano, perché aveva 80 anni, e sparlò del tramonto del cristiano parlando dell'Eucaristia, e per spiegare l'Eucaristia commentò il Vangelo di Emmaus, che appunto si fa sera, e parlò delle Eucaristie di quando era giovane, e poi disse che le Eucaristie ormai da vecchio erano ancora più belle, perché ormai tutto il resto era tramontato. Gli amici erano andati, anche le mete della vita erano finite, e rimaneva solo la messa quotidiana. Molto bello. Vabbè, io ho detto questo perché può essere un bel ricordo. Possiamo dire una parola, abbiamo alcuni minuti solo, su questo Vangelo in particolare, anche sulla prima lettura, volendo.
A me mi è sempre piaciuto questo essere in cammino di questi discepoli che conversavano tra loro, e un po' mi faceva pensare la promessa di Gesù ai suoi discepoli: dove due o tre sono riuniti tra di voi, io sarò in mezzo a loro, perché in questa conversazione certamente loro parlavano appunto di quanto era accaduto, degli avvenimenti, e quindi c'era un'unione forte, insomma, benché poi il Signore li rimproveri perché avevano gli occhi chiusi. Mi faceva pensare che quindi anche nel nostro cammino quotidiano, ecco, il Signore è presente tra di noi.
Io mi sono permesso di... non riesco a... Versetto 18 è un particolare. Nella traduzione precedente, non mi ricordo più bene, c'era un punto interrogativo: tu sei forestiero in Giudea. Adesso addirittura il traduttore ha messo un'affermazione, mi pare: solo tu sei forestiero a Gerusalemme, punto esclamativo. Ma è una cosa che io non riesco a capire, questi grandi traduttori. Simonos parichis Jerusalem che eukenos. Tu sei l'unico che abiti a Gerusalemme come pellegrino, parichis, e non sa, cioè evidentemente Gesù non è uno che abita sempre a Gerusalemme, visto che anche lui è in cammino, come loro due, che non stanno a Gerusalemme. Però sei l'unico pellegrino a Gerusalemme che in questi giorni non ha saputo che è successo, cioè, tu sei l'unico forestiero, ma io non so, sono quelle cose. Ma chi sono questi traduttori? Vabbè. Insomma,
forse è una cosa che è già stata detta chissà quante volte, però a me colpisce che Gesù in fondo, per spiegare quello che è successo e per far sì che questi due discepoli, ecco, per introdurli, diciamo, nel suo mistero, spiega le scritture, spiega in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Poi nella prosecuzione del Vangelo dirà che sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi, bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. È bellissimo questo, cioè, perché è veramente in lui si è compiuto tutto quello che la legge di Mosè conteneva, che i profeti avevano predetto, ed è così, anche i salmi, ed è così che Gesù introduce i suoi alla comprensione, per quanto è possibile, di quello che è accaduto. E allora adesso pensavo a come, non so se è il giorno di Pasqua, Giovanni, quando parlava della testimonia dei due pilastri che sostengono la nostra fede, che sono appunto le scritture, la testimonianza di coloro che hanno, visto.
Certo.
Quindi è così, ed è fondata proprio anche su queste parole di Gesù che... E poi, certo, questo Vangelo proprio per l'Eucarestia ha tutte e due la spiegazione delle scritture, quindi la parola e poi lo spezzare del pane, quindi ci sono tutte e due gli elementi dell'Eucarestia.
Ma c'è un modo di raccontare questa apparizione del Signore che è sempre più bella, ogni volta che la si legge è sempre più bella. Questo spiegare le scritture che Gesù fa in questo modo apre il cuore, ma ancora non lo riconoscono. Scalda il cuore, ma non se ne rendono conto, solo dopo. Però porta i discepoli a costringerlo a rimanere con loro. A me sembra bellissima questa cosa. Non lo riconoscono, ancora non si rendono conto di quello che succede dentro di loro, però li porta a costringerlo, fargli violenza in qualche modo. Rimani con noi perché si fa sera. E il modo di rimanere con loro poi è questo spezzare il pane, che è chiaramente un modo che non è solo per quel momento, ma è il modo con cui Gesù rimane con noi fino alla fine dei tempi, come conclude il Vangelo di Matteo. E a questo punto, cioè, c'è tutta una progressione di rivelazione. A questo punto si aprono gli occhi, lo riconoscono, però lui diventa invisibile, e quindi questo riconoscimento è un riconoscimento che poi rimane nella fede attraverso quello che hanno ascoltato e attraverso l'Eucaristia a cui hanno partecipato. E a questo punto, ecco, si rendono conto che il cuore ardeva, che sono stati oggetto di questa manifestazione che il Signore ha fatto loro e che li porta immediatamente, dice il testo, in quella stessa ora a tornare indietro per annunciarlo agli altri. Cioè, a me sembra proprio sempre più bello questo modo di presentare questo incontro col Signore risorto, che dura per tutto il tempo fino al suo ritorno.
l'ho già detto altre volte, penso, almeno fino adesso sono arrivato a questo punto, penso che per l'Evangelista, è solo Luca che riporta questo episodio, è molto importante che Gesù abbia scelto di non manifestarsi subito, perché la tesi del testo, e che poi viene ripresa, come avete già detto, diceva prima Linda, nel discorso che fa dopo, quando appare tutti insieme i versetti successivi, è molto esplicita. Cioè, l'idea è, la tesi è che nelle scritture, se uno le esamina, questo passo, perché questo vuol dire il testo, è andato a pescare i passi che lo riguardavano, l'idea del Messia nelle scritture è che il Messia, per essere glorificato, perché è chiaro che il Messia è glorificato, deve soffrire. Questa è la tesi del testo. Ed è molto importante che Gesù mostra loro, prima, non è che credono che nelle scritture il Messia deve soffrire perché hanno visto Gesù risorto, no? Gesù vuole che loro si rendano conto che l'idea del Messia, che si può ricavare dalle scritture, almeno secondo la spiegazione di Gesù, che passa in rassegna i testi, è che il Messia doveva soffrire per essere glorificato e diventare il Salvatore, doveva soffrire. E difatti cosa dicono i discepoli? Non ci ardeva forse il cuore nel petto quando ci spiegava le scritture? Erano già ardenti nel cuore, anche se non l'avevano ancora visto. Non credono ancora che Gesù è risorto, perché ancora non. Ma cominciano a dire, ma nelle scritture, ma il Messia doveva soffrire però. E questa è la tesi. E ho l'impressione che anche la formulazione nelle parole di Gesù, per esempio al versetto 25, quando li rimprovera, l'accento cada, siete stolti e tardi di cuore nel credere a tutte le scritture, a tutte le cose dette dai profeti, che l'accento cada su questo tutto, perché non è che non credono nelle scritture. Gesù dice che bisogna credere a tutto, cioè anche a quello che dice che il Messia doveva soffrire, e questo lo ritroverei anche nella ripresa di Gesù, nella ripresa del versetto 44, mi pare, sì. E queste sono le parole che vi dicevo, che si devono compiere tutte le cose dette del Messia, non soltanto un pezzo, il Messia glorioso, salvatore, vincitore. Tutte si devono compiere, cioè che deve soffrire, perché credo che il punto centrale qui è questo: non doveva patire queste sofferenze proprio per entrare nella sua gloria, erano necessarie queste sofferenze ed erano previste.